Mentre vi stiamo parlando, è in pieno corso di svolgimento Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, giunto alla 14ª edizione. Questa mattina è andata in onda l'ormai tradizionale puntata di Moby Dick in diretta dal Teatro Sociale, una puntata condotta da Maria Rosa Mancuso e Matteo Martelli. Proprio ora, in quella splendida sala, stanno dialogando attorno a L'indecifrabile, gli enigmi e i codici Paolo Albani e Luigi Serafini. Alla manifestazione che si è aperta giovedì e che si chiuderà domani sera e a cui gli organizzatori hanno dato il titolo «Non parlerai la mia lingua», non poteva mancare Alice. Per motivi che capirete subito, ci siamo mossi con anticipo, questa è l'intervista che abbiamo appena realizzato.
Alice! Alice!
Sono obiettivamente pochi gli scrittori italiani che tralignano dal comune andare della letteratura, pochi ma non pochissimi. A farne un elenco però si correrebbe il rischio di finire nello sciocchezzaio di Flaubert. Peggio ancora perché l'autore è qui di fronte a noi in un'edizione accresciuta di Umorismo involontario, delizioso repertorio che Paolo Albani ha pubblicato per Quodlibet di Macerata nel 2016. Paolo Albani, grazie di averci raggiunto in studio, ben trovato.
Grazie a voi.
Due parole di presentazione. Lei è scrittore, poeta visivo, performer, dirige la rivista di bizzarrie Nuova Tecne, è membro dell'OPLEPO, che è l'acronimo di Opificio di Letteratura Potenziale, anima italiana grazie all'intermediazione di Italo Calvino, di quell'ULIPO fondato nel 1960 da Raymond Queneau e da François Le Lyonnais. Ne faceva parte anche il grande Georges Perec, tanto per non dimenticare i nomi più importanti. È autore di tre fortunate enciclopedie edite da Zanichelli, Aga Magera di Fura, dizionario delle lingue immaginarie, Force Queneau, enciclopedia delle scienze anomale, e Mirabilia, catalogo ragionato di libri introvabili. Nel 2018 è uscito per Apice Libri con Bibliofilia Curiosa, libri immaginari, bizzarri, mai scritti e falsi, e con i notevoli racconti che formano I sogni di un digiunatore, edito da Ex Orma di Roma. Com'è caduto Paolo Albani sulla terra di Paolo Albani?
Sono caduto nel senso che ho iniziato a fare queste ricerche influenzato, ipnotizzato dalle ricerche delle avanguardie storiche, soprattutto dadaisti, ma anche futuristi e surrealisti, e sul bizzarro, sull'insolito. Ho fatto queste enciclopedie su temi molto insoliti, insomma, su territori abbastanza inconsueti, appunto come le lingue immaginarie, le ricerche sui folli letterari che aveva già fatto Queneau per la Francia, io l'ho fatto per l'Italia con un libro che si chiama I Mattoidi, e poi l'ultimo per Quodlibet, l'umorismo involontario, che è un tema che mi ha sempre affascinato, l'umorismo, ma in particolare quella forma più sublime dell'umorismo che è quello involontario, cioè quello che non vuol far ridere, far ridere, insomma.
Lo sguardo quindi è quello che parte dalle avanguardie storiche del Novecento, dadaismo, futurismo, surrealismo, è una dimensione che può diventare anche, forse mi sbaglio, iperrealismo irriverente.
Beh, non so se sia poi irriverente, irregolare sicuramente sì, trasversale, non so come si potrebbe definire. Poi molto spesso i miei libri sono in forma enciclopedica, di dizionario, e qui, non so, Manganelli diceva che le enciclopedie e i dizionari sono, i lemmi sono dei piccoli romanzi, che questi testi affascinanti vanno letti come se fossero dei romanzi, insomma, forse è la lettura più interessante, vederli come testi letterari. Secondo me c'è un filone anche in Italia che sta facendo della letteratura sotto forma di dizionari. Ecco, per esempio la compagnia extra, quella di Quodlibet, ci sono molti libri che sono in forma di trattatelli, di dizionari, di enciclopedie, su temi insoliti. Non so, Graziano Graziani ha fatto ultimamente questo bellissimo libro sulle religioni nuovissime, che sono tutte religioni vere, ma molto, molto strane, molto insolite.
D'altronde qualcuno doveva pure occuparsi di questa letteratura trasversale marginale.
Certo, sì, no, ma è qualcosa che è tipica, diciamo, della letteratura francese, probabilmente per l'influsso del surrealismo, non, molto meno in Italia, però insomma anche in Italia adesso si stanno approntando dei libri in questo formato, in questa dimensione.
Paolo Albani, abbiamo detto che lei scrive da sempre in fondo di lingue immaginarie, di libri immaginari. Che cosa ci insegna questa letteratura in fondo, che è immaginaria soltanto fino a quando non la leggiamo, perché una volta che la leggiamo non è più immaginaria?
Sì, lo stimolo più interessante devo dire che è quello dell'interagire con il lettore, ecco, di aver bisogno di un lettore attento e attivo, che quando si legge una lingua che non esiste, che è completamente immaginaria, siamo noi che dobbiamo cercare di ricreare un senso, un significato. Questo è l'aspetto più interessante. Molti scrittori hanno inventato delle lingue per un puro divertissement, penso, non lo so, il capostipite di tutto questo è François Rabelais, che nel Gargantua e Pantagruel ha inventato tantissime lingue, e lì veramente le parole diventano delle specie di giocattoli, degli oggetti, dei suoni puri e semplici, e sta al lettore poi immaginarsi un possibile potenziale nascosto significato, quindi rifar rivivere in qualche modo questo linguaggio che non esiste.
In Umorismo involontario, tanto per dare una misura di questo tipo di enciclopedismo, ci sono delle voci molto spiritose che quantomeno fanno ridere subito, facendo immaginare chissà che cosa. Ecco, apro alla lettera B perché procede in ordine alfabetico. Prima voce sotto la lettera B, Baiani Andrea, Freccetta, politicamente corretto. E già uno che conosce un po' la letteratura e quanto scrive Andrea Baiani sorride. Lo stesso per dire con Baricco, che segue a poca distanza, Baricco, Alessandro, sproposito. E quindi qui scatta subito il sorriso. È un bello stratagemma per portare avanti sia la scrittura sia l'ironia.
Sì, certo. Beh, quella degli spropositi degli scrittori è un capitolo anche questo molto molto interessante. Fra l'altro il mio autore preferito, proprio il mio mito, è Ponson du Terrail, quello che ha scritto Rocambole. E come molti scrittori a quell'epoca, siamo insomma nell'Ottocento, scrivevano per i settimanali e venivano pagati a rigo, probabilmente lui non rileggeva le cose che scriveva e quindi scriveva delle cose del tipo: con una mano afferrò il timone, con l'altra prese la ragazza e con l'ultima indicò la luna. Oppure, che ne so, passeggiava leggendo il giornale con le mani converse dietro la schiena. Un'altra bellissima: aveva le mani viscide come quelle di un serpente. Quindi sono delle perle che vanno veramente al di sopra e al di là dell'umorista vero che vuol far ridere. Cioè lui con queste frasi non voleva far ridere, le scriveva, probabilmente non le rileggeva, le consegnava al tipografo così com'era, ma sono esilaranti, insomma un umorismo veramente scoppiettante, inarrestabile.
Lei ci racconta di lingue immaginarie, lingue che sarebbero incomprensibili a tutti se non a chi le inventa e le crea. Forse è lo stupidario la lingua universale.
Beh sì, la stupidità aiuta, diciamo, però insomma credo che uno degli elementi più forse forti e interessanti nel creare una lingua è il suono. Gli scrittori sono, quasi tutti gli scrittori sono affascinati in prima battuta proprio dal suono della parola, non tanto dal significato. Ho riletto tempo fa Il naso di Gogol, nella traduzione di uno scrittore che amo moltissimo, Tommaso Landolfi, da cui fra l'altro deriva il titolo di quella enciclopedia sulle lingue immaginarie, Agamagera di Fura, è il verso di una poesia inventata da Landolfi. Ecco, nel naso, a un certo punto Landolfi, quando il personaggio principale apre il pane e trova il naso dentro, Landolfi traduce «rimase di princisbecco», che è una parola che a me ha affascinato subito, non ne sapevo il significato. Ho pensato, che ne so, a un animale, un'aquila con un becco particolare, eccetera. Poi in realtà l'etimologia è ancora più affascinante, vuol dire naturalmente restare sorpresi, perché viene da Prince Beck, che era un orafo inglese del Settecento, che truccava gli orologi facendo un finto oro. Quindi quando le persone si rendevano conto che non era oro vero, rimanevano sorpresa. Ho scoperto poi successivamente che è una parola, e forse per questo Landolfi l'ha usata, una parola che è usata anche da Collodi in Pinocchio.
Landolfi aveva scritto un racconto che sembrava composto da parole inventate, erano tutte parole vere e nessuno se n'era accorto, credendo che si trattasse di una lingua
bellissima,
inventata.
La passeggiata. No, ci fu un famoso critico, di cui poi Landolfi fa anche il nome, che pensò che si trattasse di parole inventate. Invece Landolfi le aveva prese da vecchi dizionari, il Tommaseo, eccetera. Erano parole arcaiche, desuete, ma tutte regolarmente vere.
Paolo Albani, siamo brevi, il mondo è sovraffollato di parole. L'aforisma di Stanislav Lec, che apre il suo ultimo lavoro. E allora spendiamo due parole brevi sui sogni di un digiunatore pubblicato da Exorma di Roma nella collana Qui si scrive male, già il titolo della collana è tutto un programma. Sono racconti che parlano di disavventure sotto il segno dell'inverosimile, però anche qui il confine tra realtà e finzione, immaginazione è labilissimo.
Sì, sono racconti caratterizzati dalla brevità, infatti io li ho soprannominati racconti bonsai. Sì, e parlano delle nostre disavventure, disamori, disillusioni, desideri, però in una chiave un po' surreale e anche comica. Fra l'altro ultimamente mi è successa una cosa strana, che ho letto uno di questi racconti, che è il racconto di uno che apre la sua casella postale e vi trova dentro due persone che stanno copulando, e appunto c'è tutto un dialogo particolare, questo si risente, poi a un certo punto va dal direttore delle poste, dice: io ho trovato questi due che copulavano dentro la casella postale, e il direttore chiude la porta e dice: sì, è vero, guardi, parli piano, è un problema, si sta dilagando, perché nelle caselle postali si stanno trovando sempre più persone a disagio, vecchi pensionati, emigrati, eccetera. Ho letto questo racconto in pubblico in una serata e molti ragazzi l'hanno preso per vero, perché poi ho capito che non sapevano che cos'è una casella postale. Quindi ecco, sono tutti racconti che si muovono, diciamo, sul plausibile, ma sono apertamente incongruenti, racconti che si muovono su questa falsariga, sul plausibile, ma insomma su un versante che è molto surreale e comico.
Grazie Paolo Albani di essere stato con noi.
Grazie a voi.